Night in the Future, un programma a cura di Fondazione Teatro 2 e del Centro Universitario Teatrale di Parma, su Radio Revolution.
Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata un po' insolita di A Late Night in the Future, questo programma che è consistito di radiodrammi fino adesso, sempre o quasi, e invece oggi abbiamo deciso di strutturarlo in un altro modo, questo programma, perché abbiamo qui per la prima volta da attori degli attori, perché di solito noi abbiamo dei personaggi, parliamo con delle entità che sono proprie del teatro, e invece adesso parliamo con i professionisti che danno vita ai personaggi, e abbiamo qui Davide Gagliardini, ciao,
buongiorno,
e Carlo Sella,
ciao,
ciao. E questi due attori che si sono prestati così gentilmente per venire da noi faranno parte del cast del Sogno di una notte di mezz'estate, che andrà in scena a Parma al Teatro 2 e in particolare all'Arena Shakespeare, che è questo nuovo spazio di cui noi siamo molto orgogliosi, che sta aprendo in questo momento. Questa sarà la prima stagione estiva dell'Arena Shakespeare in questo spazio fantastico che è all'aperto, che è situato proprio subito dietro il teatro e che avrà una capienza di 700 posti, insomma è proprio una vera e propria arena. E cominceremo appunto proprio il 22 e il 23 giugno con Il sogno di notte di mezz'estate, che è uno dei testi più celebri di Shakespeare, ma anche proprio di tutta la storia del teatro. E le particolarità non finiscono qui, perché abbiamo anche altre cose. Abbiamo il fatto che questo Sogno di notte di mezz'estate verrà messo in scena con le musiche che Mendelssohn ha scritto un secolo e mezzo dopo, più o meno, e quindi abbiamo il teatro del bardo, quindi uno dei testi più famosi del mondo, abbiamo una musica di un genio della musica romantica come Mendelssohn, la regia sarà di Walter Le Moly e la filarmonica Toscanini sarà diretta dal direttore Noris Borgogelli, e insomma un evento sicuramente magico, sicuramente in un ambiente magico. E io vorrei appunto cominciare questa intervista, perché di questo si tratterà, con il chiedere agli attori che cosa è successo quando sono entrati nell'Arena Shakespeare per fare le prime prove in questo nuovo spazio per Il sogno di una notte di mezz'estate. Che cosa hanno provato, che cosa hanno visto, di cosa sono stati spaventati, per esempio. Prego, diteci.
Sì, è un'impressione fortissima, perché non è usuale, diciamo, avere uno spazio del genere proprio in centro città. Quindi, come dire, nei teatri greci o quelli che sono rimasti a noi c'è sempre un paesaggio che gli fa da contorno, e invece la cosa bella, secondo me, di questo spazio è che riproduce un po' quelle dinamiche proprie del teatro antico, ma proprio nel centro della città. E quindi già questo è un'impressione, entrare in uno spazio così grande e appunto con 750 posti è anche un po' spaventevole questa cosa, perché noi siamo sempre comunque abituati a recitare in spazi intimi, chiusi, comunque ad avere uno scambio con un pubblico che è vicino. Invece la lontananza, l'ampiezza, la grandezza pone anche dei problemi, degli interrogativi dal punto di vista performativo proprio. E una delle cose da notare, da registrare, è comunque il cambiamento che l'espressività può avere in uno spazio così ampio, e a volte con il rischio di essere anche dispersivo, perché i rumori della città, i rumori dell'ambiente sono sempre presenti, e sarà una sfida molto bella quella di poter catturare l'attenzione del pubblico e portarlo in una bolla, in un racconto, in una storia, e questo è molto, questa dinamica sarà molto aiutata dal tenore del testo del Sogno di una notte di mezz'estate, che è un grande incantesimo, un grande sogno, appunto.
Grazie. Beh, poi il fatto di inaugurare l'Arena Shakespeare con Shakespeare, già quello,
tu dici, è proprio la sua.
No, io ricordo ancora con la prima volta che ci siamo entrati, che tutti gli attori a testa alta, guardarsi intorno, meravigliati, erano estasiati, io pure, perché è proprio un'emozione, cioè non è una cosa che capita tutti i giorni, poi di poter recitare all'aperto, come diceva Davide, ed è sicuramente una cosa diversa, ma anche qualcosa di rituale, no? Che ritorna un po' indietro, perché sì, siamo abituati al teatro al chiuso, invece questa cosa dell'aperto ritorna anche un po' all'aspetto rituale del teatro. Anche l'altro giorno stavamo facendo le prove dei Persiani, che sarà sempre all'Arena Shakespeare, e abbiamo iniziato le prove verso sera, ed è bellissimo vedere che poi il sole cala e c'è il tramonto mentre c'è lo spettacolo, no? Come se tu facessi lo spettacolo con te e con la natura che ti circonda, qualcosa di molto bello, quindi...
Beh, infatti, tra l'altro ricordiamo, io non l'ho detto, ma darò informazioni su questi due filibustieri durante il programma, che voi siete anche insieme in un'altra produzione di questa stagione estiva, che è I Persiani,
sì.
Quindi state lavorando sulla messa in scena non solo del Sogno di notte di mezz'estate, ma anche di un testo che per certi versi è completamente diverso, cioè parliamo ovviamente di tragedia greca e in particolare della prima tragedia greca che è giunta fino a noi, e quindi che però probabilmente questo tipo di teatro, questi tipi così diversi di teatro chiedono a un ambiente come questo anche dei diversi presupposti, perché questa Arena Shakespeare ha alcune caratteristiche del teatro antico, altre invece di un teatro molto tecnologico, perché ovviamente c'è anche questo da dire, che è possibile questo tipo di diversificazione dell'offerta, anche perché in realtà siamo molto all'avanguardia con questo.
Sì, a questo proposito vorrei dire proprio che con i Persiani è molto più evidente questa cosa, ma la cosa bella dell'apertura di uno spazio del genere è che è veramente uno spazio di incontro e di discussione fra i cittadini. E questo, secondo me, è un riappropriarsi, anche come diceva Carlo, di una dimensione rituale. È importante perché, come dire, restituisce al teatro quella che è, secondo me, poi la sua propria funzione. Nel sogno di una notte di mezz'estate, ovviamente l'intento è quello di, anche per la struttura meravigliosa con musica, prosa, quindi vari linguaggi che si mescolano, siamo chiamati con lo spettacolo lì, come dire, a meravigliare il pubblico, mentre con i Persiani siamo chiamati ad un dialogo con il pubblico su dei temi civili, oltre che a contenere la dimensione spettacolare, che non manca assolutamente. Però secondo me la cosa importante è porre l'accento anche sulla funzione civile dell'apertura di uno spazio del genere. Una comunità come Parma, che è attenta a se stessa e al dialogo, si può incontrare in questo spazio, e lo ha già fatto, per parlare di Costituzione, per parlare dell'essere cittadini, per parlare, per fare domande, per incontrare anche personalità di spicco, quindi rappresenta una ricchezza, come dire, veramente insolita, e che restituisce senso al teatro, alla presenza del teatro nella comunità.
Sicuramente è così, e infatti siamo tutti ansiosissimi perché siamo contenti di vedere questo spazio, che è chiaramente uno spazio della città, cioè uno spazio di confronto, di meraviglia, di magia, ma anche uno spazio di riflessione, una riflessione insieme, come qualsiasi spazio civile, come qualsiasi parco, come qualsiasi assemblea, e quindi come qualsiasi posto in cui noi come società andiamo a metterci a confronto con gli altri. Quindi il sogno, da una parte, che vede proprio questa carrellata di diverse leggi che poi vengono distrutte in favore di altre leggi più nuove, più mature, e poi invece i Persiani che riflettono sui temi proprio fondamentali della città. Keep you in the dark and so it all. Eccoci di nuovo qui a Late Night in the Future e con Davide Gagliardini e Carlo Sella, attori che reciteranno in Nel sogno di una notte di mezz'estate e nei Verziani, due delle produzioni della prima stagione estiva dell'Arena Shakespeare di Fondazione Teatro 2, e parlavamo appunto di ambienti magici, di sogni e di teatro fondamentalmente. E la mia prossima domanda per voi riguarda quello che voi siete come attori, e cioè diventate dei personaggi nel momento in cui cominciate a lavorare e poi portate in scena dei lavori come Il sogno di notte di mezz'estate. Quello che a me ha colpito molto del sogno, e che poi ho ritrovato anche leggendo le parti di commento anche alla musica di Mendelssohn, è che, e Mendelssohn questo l'ha capito, ci sono proprio chiaramente quattro mondi che si incontrano, non si scontrano, si incontrano in questo testo, che è una magia continua, è un carosello. Ci sono dei mondi reali, tipo quello in cui il re, il duca in realtà, di Atene, Teseo, sta per celebrare le nozze con Ippolita. C'è quello degli innamorati, c'è quello degli artigiani, e poi c'è il bosco, che è proprio il luogo privilegiato della magia, quello in cui tutto può succedere, tanto è vero che Il sogno di una notte di mezz'estate è ambientato nella notte più magica dell'anno, cioè il solstizio d'estate, nella notte di San Giovanni. Quindi vorrei che mi parlaste un pochino dei vostri personaggi, non dico niente perché lascio a voi l'onore di presentarli.
Sì, io faccio Lisandro, che è uno dei due innamorati, e sono quattro in tutto: Lisandro, Demetrio, Ermia ed Elena. E appunto portiamo il mondo inconsapevole, il mondo degli affetti, anche che coinvolgono tutta l'esistenza, com'è quello dell'amore giovanile. E appunto, come dicevi tu, il luogo deputato all'incontro è il bosco, il luogo magico per eccellenza. E noi nel bosco portiamo le nostre vicende, e che per quanto mi riguarda principalmente è il luogo dove do appuntamento alla mia Ermia per poi scappare per sposarla al posto di Demetrio, che sarebbe, secondo la legge di Atene, il deputato sposo della mia amata. E ci incontriamo nel bosco, ma quello che non prevediamo è l'incontro con appunto la magia, il mondo di Puck, il mondo di Oberon, che si divertono, soprattutto Puck, a vedere che effetto fa la magia, la loro magia sugli esseri umani, e quindi per intrattenersi si divertono a portare scompiglio nelle vicende. E proprio questo succede a noi. C'è magistralmente scritto uno scambio di amore, se si può dire così, quindi per quanto mi riguarda la magia investe l'oggetto dell'amore, e questo crea inevitabilmente un meccanismo comico, ma anche racconta come può la magia portare sofferenza anche nell'essere umano, perché
come l'amore anche può portare sofferenza, l'amore è anche sofferenza,
assolutamente sì. E quindi tutto questo sconvolgimento poi si risolverà in una con la fine di questo incantesimo, ma come dire, porta un risveglio comunque delle passioni, delle pulsioni e un rinnovarsi dei rapporti che ci sono in scena.
Grazie. Adesso Carlo che ci racconterà un altro mondo.
Eh certo, io vi racconto il mondo degli artigiani. Chi sono questi artigiani? Sono degli artigiani d'Atene che si dilettano in pratiche teatrali e devono preparare uno spettacolo in occasione delle nozze, appunto, del duca d'Atene. E è un mondo a parte perché proprio è una sottostoria, diciamo, che si sviluppa durante tutto il corso della commedia. E c'è un regista, che è Quince, che cerca di organizzare appunto questo spettacolo. Io in particolare interpreto, come dice uno dei nostri artigiani, Francis Flute, che di professione è organaro, e a cui toccherà, sfortunatamente, come sembra nella maggior parte delle occasioni, la parte della dama, che si chiama Tisbe. E questi artigiani chi sono? Cosa fanno? E preparano questo spettacolo. Ma io credo che siano affascinantissimi. Io gli voglio un bene dell'anima a questi artigiani perché incarnano proprio... Shakespeare fa una gran riflessione sul teatro e su cosa significa. E all'inizio possono apparire anche un po' bambini, un po'... Sì, perché si divertono a giocare. Però fanno anche discussioni sul teatro, su come deve essere raffigurato, se simbolista, realista, fanno discussioni. Ovviamente in questo spettacolo c'è il chiaro di luna, c'è un muro e loro non sanno come fare per rappresentare un muro e il chiaro di luna al chiuso. E quindi fanno tutte queste discussioni che possono sembrare banali e in realtà hanno dentro di sé tutto il succo di riflessioni teatrali di anni e anni e secoli.
E infatti anche sembra quasi strano sentirlo detto e quindi sapere che Shakespeare l'ha scritto, parliamo del 1595, cioè di una cosa che sembra scritto ieri, cioè tutto il metateatro, tutta la riflessione sul dilettantismo, sul professionalismo, sui diversi modi di fare teatro, no, deve essere più naturale, no, deve essere più simbolista, è incredibile. E poi la cosa che io trovo splendida è che questi sono dei pasticcioni, cioè questi artigiani fanno di tutto, hanno una voglia che li porta addirittura a fare prove, a vedersi nel bosco, a poi proporre la loro commedia, o anzi, la loro lamentosissima commedia.
Lamentosissima commedia.
Però, come dire, mancano talmente tanto di mezzi che sono simpaticissimi, sono i preferiti del pubblico sempre. Io li adoro, cioè non aspetto altro che entrino loro perché proprio vederli così è stranissimo.
E però è fantastico perché nella loro mancanza di mezzi, comunque nella loro ingenuità, poi... quando vanno a fare lo spettacolo di fronte al duca, nella loro appunto completa
candore, proprio, sì.
Loro riescono alla fine, infatti, nell'ultimo monologo, che appunto sarebbe il mio, di Tisbe, parte sempre come una cosa molto divertente, perché comunque parliamo in versi, eccetera, e poi alla fine si riesce ad emozionare. Prima prendono tutti in giro, tutti gli innamorati, no, i viziatelli che dicono: ma chi sono questi qua, che fanno, e poi alla fine, al posto di ridere, si mettono a piangere, e questo è molto bello. Crazy.
Eccoci tornati, sempre con Carlo Sella e Davide Gagliardini, a parlare del sogno di una notte di mezz'estate, che, come dicevo prima, è il testo di Shakespeare, ma è anche una composizione di Felix Mendelssohn Bartholdy, in particolare Opera 61, che è una storia molto, molto interessante, che dico in due parole. Semplicemente che a 17 anni Mendelssohn scrive un ouverture per il sogno di una notte di mezz'estate e sta bene così. Cioè lui con l'ouverture aveva pensato di racchiudere un po' tutto lo spirito di questo testo. Poi, molti anni dopo, decide di scrivere questa musica che va insieme al testo e si compenetra con le battute, con le scene, con gli atti del testo e crea questo capolavoro che è questo testo con musiche di scena, quindi non è un'opera, è proprio incidental music, cioè c'è un testo, ci sono delle battute e c'è la musica che si inserisce quasi gentilmente, direi, all'interno delle battute e nel proseguire delle scene. E quindi volevo chiedervi com'è lavorare su questa cosa, cioè su questo rapporto tra parole e musica. Ci tengo a dire che tutti e tre insieme abbiamo già lavorato su un testo con musica, perché abbiamo lavorato tutti su Beggar's Opera, che abbiamo messo in scena a gennaio e che anche lì, in forma molto diversa, però c'era il cantato, c'era il parlato e c'era soprattutto la musica. Io so che voi avete fatto prove del sogno di una notte di mezz'estate con un maestro accompagnatore, che è una cosa da opera, diciamo, no? Cioè, fare prove con una persona al pianoforte che vi segue, che vi dà gli attacchi. Com'è? Raccontatemi.
Guarda, quello di cui parli è veramente il valore aggiunto per cui vale la pena di vedere questo spettacolo, perché Al di là della bellezza in sé dell'opera di Mendelssohn, è molto interessante come sia riuscito a restituire un immaginario, un clima e anche delle suggestioni che, come dire, accrescono il significato dell'opera di Shakespeare. Quindi, ed è anche una cosa insolita vedere uno Shakespeare così. E l'interazione fra ritmica delle battute, ritmica della musica, riesce a creare veramente un'unione di arti che non può che stupire lo spettatore, secondo me. Lavorare con un maestro accompagnatore con la musica, personalmente, è una cosa che io ho approcciato nella mia professione solo grazie al Teatro 2, all'esperienza che abbiamo fatto insieme, come ricordavi tu, di Beggar's Opera con Bruno De Franceschi, che è stato, diciamo, l'insegnante che ci ha introdotto, ci ha accompagnato verso l'interpretazione anche dei segni musicali, l'interpretazione della ritmica, perché le due arti, la recitazione e il canto e la musica, sono comunque sorelle in un certo senso, e da sorelle possono possono creare veramente dei bei mondi. E la difficoltà che c'è è quella di comunque rappresentare, inscatolare, diciamo così, però in senso positivo, quello che è un flusso umano, un flusso di sentimenti, un flusso che non ha una sua propria organizzazione. La vera difficoltà è quella di organizzarlo in un codice musicale che invece è strettamente rigoroso. Quindi se ti posso dire, la mia difficoltà principale nel provare con il maestro accompagnatore è proprio quello di mettere il mio sentire in uno schema però molto rigoroso e musicale, rappresentato poi dal rigore del maestro. Banalmente e praticamente devi andare insieme alla musica, non puoi né farti mangiare né tu mangiare, e quindi questo equilibrio è difficile da trovare, ma quando si trova crea un effetto esplosivo nello spettatore, di questo ne sono sicuro.
Perché la musica comunque è imperatrice, cioè quando c'è va seguita, ma nel senso che comanda proprio lei, nel senso ritmi e emozioni poi devono venire dopo la musica e bisogna integrarsici, però è difficile ovviamente, però penso che questo lavoro sia proprio utile e che poi appunto quando viene fuori
arricchisce di molto proprio, secondo me la cosa bella, cioè ricordiamolo perché magari non è chiarissimo, cioè, ci sarete voi in scena e ci saranno tot musicisti, che io adesso non voglio dire numeri precisi perché non li ho, ma penso che si gireranno intorno ai 60,
sì,
cioè
sì,
almeno strumentisti che suonano lì in quel momento, e quindi ci sarà tutta una parte recitata che è il testo, che è la struttura e l'anima della messa in scena, e poi ci sarà la musica. E la musica, come dicevate voi, io penso che questo sia anche la cosa bellissima della musica, che a un certo punto ti accompagna, delle altre volte invece quello che senti con l'orecchio, le parole che senti vengono invece trasformate, proprio come una magia, come Bottom che viene trasformato con la testa d'asino, cioè e la musica lì poi ti dà tutta una serie di livelli superiori. Com'è questo per un attore? Questo perché per un pubblico è bellissimo ovviamente, però
quando riesci ad andare insieme alla musica è una cosa completamente diversa, proprio è come se sbocciassi tu e sboccia la musica, e è una sensazione bellissima, almeno per me.
Sì, sì, è un grande sostegno e un moltiplicatore di segno. Ed è anche molto deresponsabilizzante, e nello stesso tempo però responsabilizzante da un altro punto di vista. Da dentro, diciamo così, l'effetto che io ho è sempre quello di una grande spinta in avanti, quindi molto spesso ci poniamo noi, giustamente, che fanno parte del nostro lavoro, dei problemi sulla comprensione di un certo tema, oppure sul mettere l'accento su un'emozione piuttosto che un'altra. Ecco, con la musica tutto questo è come se venisse automatico, e quindi da dentro è molto c'è un senso di, a me dà un senso di leggerezza ulteriore rispetto ai temi, seppur tragici o comici, che andiamo a trattare.
È come se facessi parte dell'orchestra anche tu e fossi uno strumento anche tu, no? A me piace tantissimo quando, anche lavorando con Walter, che è il regista dello spettacolo, lavorando sull'ultimo monologo che in parte è su musica, quando ci lavoriamo insieme, io lavoro con lui e lui mi dirige come se fosse un maestro d'orchestra, dirige la mia voce come se fosse uno strumento, perché in quel momento è su musica. E lì per me è stupendo, è proprio come se io fossi uno strumento dell'orchestra, e quando riesce ad essere uno strumento che va con gli altri strumenti, accade una magia, no?
Sì, ma ti correggo perché dico, non è una correzione, ma è su musica, ma è musica.
È musica,
certo. La tua voce, la vostra voce diventa, e lo è anche quando non c'è la musica suonata, però è questa la cosa bella, quello che io adoro è questa compenetrazione di livelli fino a quando c'è un senso delle parole, c'è un senso del dialogo, c'è un senso della scena, quindi anche visivo, e l'Arena Shakespeare anche visivamente, penso che sia stato forte anche visivamente questa atmosfera, e poi c'è la voce che è anche musica di per sé, che è anche orchestra, voci, percussioni, cioè c'è un livello in più, non è soltanto quello che stiamo dicendo, è anche come lo stiamo dicendo, e c'è anche tutta quella, come dire, quell'atmosfera che arriva da 60 strumentisti e tutti gli attori che in quel momento stanno dando voce e musica a questa magia, perché è una magia fondamentalmente.
Ma infatti io penso sarà proprio una magia, perché poi nell'Arena Shakespeare ci saranno qualcosa come appunto 80-90 persone in scena, perché poi c'è anche un coro, ci siamo noi attori, ci sono gli strumenti in questo spazio enorme. Poi vogliamo dirlo, perché non so se abbiamo ancora detto le date, ma il 22 e il 23 giugno, e il 23 giugno, se non sbaglio, è la notte di San Giovanni. Esatto. E quindi sarà una cosa assolutamente magica da non perdere.
E concludo dicendo, almeno quello che ho potuto vedere, quello che ho potuto sentire io delle prove, sarà proprio una festa. Cioè sarà, esatto, una festa, sì, in scena, una festa durante, sì, lo spettacolo, una festa dopo e una festa aprire questo spazio, perché finalmente io penso ci divertiremo tantissimo.
Sì, la città è chiamata a partecipare, e dove lo trovate uno spazio con 80-100 artisti contemporaneamente che si mettono insieme e cercano di raccontare una storia.
E poi rispetto alla cosa del rito, anche che è bellissimo ritrovarsi la notte di San Giovanni, e cioè, se vogliamo dirlo, per quella sera c'è anche la possibilità di mangiare tutti insieme i tortellini, a proposito dell'aspetto civile, rituale, di teatro. Cioè, per me anche questa cosa è un segno bellissimo che ci dà la possibilità al Teatro 2 di esprimere anche questa funzione del teatro.
Famous, baby.
Dopo un sondaggio con tutto lo studio abbiamo capito che devo cominciare con Rieccoci qui, quindi Rieccoci qui con Carlo Sella e Davide Gagliardini, che io ringrazio molto di essere stati con noi in questa puntata un po' anomala di A Late Night in the Future e di averci raccontato tutto un po' l'universo del sogno di notte di mezza estate. Quindi grazie Carlo.
Grazie a te.
Grazie Davide.
Grazie a tutti. Prego. Ci vediamo il 22 e il 23 ovviamente all'Arena Shakespeare.
Non lo dovevo dire io, però te l'ho detto tu, va bene.
Lo ridiciamo.
E veramente siamo molto contenti di invitarvi il 22 e 23 giugno al Sogno di una notte di mezza estate, e il 14 giugno alle 18:30 nel Caffè Shakespeare ci sarà un incontro di presentazione del sogno con Luca Fontana, che è il traduttore che ha tradotto in versi Il sogno di notte di mezza estate, e Luigi Ferrari, che è il sovrintendente della Filarmonica Toscanini, e loro ci racconteranno in una conversazione i temi, gli argomenti e anche i processi di lavorazione del sogno. Quindi siamo molto felici di invitarvi anche a questo incontro conoscitivo, e per il resto vi invitiamo appunto a vivere tutta la stagione, che potete trovare sul sito www.teatro2.org, e a stare con noi in questa prima stagione estiva, che sarà sicuramente una festa e una bellissima occasione teatrale. Grazie a tutti. Karma too, and Julie, Diane, and Tricky, got me dizzy, like in a swirling dream. What's going on here? Circling around me, high heel shoes, clicking in time, girls moving this way and that. Got me dreaming.